Buon pomeriggio agli ascoltatori del Ridotto dell'Opera da parte di Giorgio Polonia. Abbiamo voluto dare l'avvio al nostro incontro di oggi con la voce splendida di Renata Scotto, il grande soprano ligure che è scomparsa la scorsa settimana. Stella di primissima grandezza alla Scala di Milano, al Metropolitan di New York e in tutto il mondo, ci lascia un'imponente eredità discografica che ci permette di serbare un eterno ricordo. Oggi incontreremo come di consueto Nicola Petruzzella e il controtenore Antonio Giovannini, con i quali parleremo di Alessandro Moreschi, l'angelo di Roma, l'ultimo e virato cantore della Cappella Sistina. Prima tuttavia incontriamo, che è già qui con noi, il direttore d'orchestra Marco Alibrando. Benvenuto. Alibrando, ecco, sottolineo, Marco Alibrando.
Buon pomeriggio a voi.
Allora, sono molto lieto di poterti intervistare perché ho potuto assistere recentemente a una versione concertistica degli Arabi nelle Gallie di Giovanni Pacini, della quale tu eri direttore d'orchestra. E allora io ti chiederei intanto nel farti i complimenti, come sei arrivato a questo capolavoro da conoscere, da approfondire, oppure magari effettivamente, come spesso si dice di Pacini, è un compositore capace di cucire insieme stili differenti senza arrivare ad un qualcosa di individuale, di personale. Lascio a te che ci hai lavorato il giudizio.
Ma devo dire, intanto grazie per questo spazio, grazie per essere venuto a Basilio ad ascoltarci. Ma devo dire, quando si approcciano queste, diciamo, riscoperte musicologiche, c'è sempre una grande curiosità quando si apre lo spartito, non avendo appunto riferimenti audio, quindi con le orecchie, questo approccio con le orecchie vergini mi diverte molto. E in questo caso, a differenza di altri casi, devo dire che sia io che anche i nostri artisti del cast siamo rimasti molto colpiti da questa composizione perché ci ha conquistati subito e ovviamente il confronto con l'altro maggiore Rossini, come lo chiama anche Pacini nelle sue memorie, è immediato, ma dopo poche ore di studio si intravede subito uno stile personale, un andare avanti, una ricerca di modernità drammaturgica musicale, quindi è stata sicuramente una bella scoperta per noi.
Ora, io non so bene se effettivamente questo impulso, se vogliamo, oltre rossiniano, è legato alla figura di Pacini o è legata alla figura di Marco Alibrando, nel senso che tu hai impresso un'incisione, voglio dire, alle cabalette, per esempio, che mi facevano un po' tralasciare da una parte Bellini, dall'altra parte Donizetti, mi portavano addirittura Giuseppe Verdi. Quindi c'era questo mix, ecco, che francamente è stato molto, molto coinvolgente. Però devo anche dire che se da un lato la partitura mai eseguita, mai sentita, suscita molta curiosità, d'altro canto anche magari qualche diffidenza perché c'è chi dice, ma se non è resistita in repertorio è perché evidentemente non aveva le caratteristiche per poterlo fare. Tu invece mi stai dicendo esattamente il contrario.
Io sono sposto questa causa e dico che in realtà beh, storicamente per i primi 10 anni, dal 27 al 37 dell'Ottocento, ovviamente gli Arabi nelle Gallie sono stati ripresi per più di 80 allestimenti. Credo sia un numero impressionante anche per l'epoca, dove appunto non tutto, ma poca roba entrava in repertorio. Poi qualche anno dopo venne ripresa a Parigi, ma forse in quel momento fu giudicata un po' vecchia, anche se Pacini ovviamente come sempre si usava sempre cambiò molti numeri. Però tornando anche a quello che dicevi prima su Bellini, su Donizetti e Verdi, anche nella nostra lettura abbiamo cercato anche di avvicinarci a questi autori perché c'è tanto nei recitativi accompagnati dell'orchestra, c'è tanto Bellini anche in alcuni cantabili, anche nell'orchestrazione ci sono dei colori un po' più romantici verso Donizetti, nelle cabalette che Pacini riesce a vestire ancora in una maniera molto interessante, c'è sicuramente già quell'energia proiettata verso Mercadante e verso Verdi. Noi abbiamo eseguito la primissima versione dell'8 marzo 1827,
Alla Scala di
poi,
Milano, sì.
esatto, per Milano, per la Scala. E poi già nello stesso anno, con le varie riprese per Vienna, per Napoli, Pacini mette subito mano, cambiando alcuni interpreti o facendo altre scelte, e continua a lavorare a questa partitura. Quindi secondo me è un lavoro che inizia quest'anno, sugli Arabi nelle Gallie, che secondo me può continuare anche per vedere gli altri manoscritti, le altre versioni, cioè è molto interessante secondo me come partitura.
E hai ragione, perché allora, se vogliamo ritornare indietro al pre-Rossini Renaissance, Gioachino Rossini era praticamente scomparso con le opere serie, soprattutto nell'Ottocento, sopravvivendo il Barbiere di Siviglia, ogni tanto qualche Cenerentola, qualche italiano in Algeri, e una strana versione del Guillaume Tell, raffazzonata un po' all'italiana, diciamo. E poi invece, effettivamente, quando si è avuto il coraggio di aprire i cassetti chiusi da secoli ormai, diciamo, sono saltati fuori i capolavori del Momento Secondo, della Donna del Lago, dell'Ermione, eccetera, eccetera. Quindi anche per Pacini, evidentemente, si può ipotizzare un lavoro del genere. Questa commistione di generi era, nel mio discorso, anche un po' una commistione di situazioni, se vogliamo, perché abbiamo la preghiera, abbiamo chiaramente duetti con il contralto, e qui ci riporta magari un po' indietro con il termometro, diciamo, del tempo. Abbiamo arie effettivamente del tenore che nel primo caso forse siamo più sul versante Giovanni David, Gioachino Rossini, la cabaletta pure forse mi pare del secondo atto richiama a mio avviso la Zelmira, però c'è anche appunto questo spettacolare cantabile prima della morte di Agobard che appunto poi si scopre essere invece un francese destinato al trono. È stato però, penso, un po' complicato legare tutti questi momenti, perché c'è un po' un andirivieni, coro, recitativo, cavaletta, sembra che stia per iniziare qualcosa, invece inizia qualcos'altro. Tu non hai avuto questa idea? Oppure, ecco, com'era la partitura quando tu l'hai trovata? Era pulita? Parlava, voglio dire, o confondeva?
No, devo dire che la cosa forse in questo senso più spiacente è stato vedere, ritrovare ancora i recitativi secchi, però ovviamente questa era una convenzione a quel tempo a Milano. Poi il mese dopo, nella ripresa di Vienna, c'erano cioè i recitativi accompagnati dagli archi. Questo sicuramente è un po' più, drammaturgicamente più fluido. Però la partitura era in ottimo stato perché la musicologa Giuseppina Mascari ha fatto un grandissimo e complicatissimo lavoro di trascrivere dal latino scritto che si trova al Conservatorio Verdi di Milano, ha affrontato un'edizione appunto diciamo da studio, poi il festival ha organizzato tutto il materiale per le bande, per gli strumentisti. E quindi no, da questo punto di vista la partitura era molto chiara, lo spartito era ancora lo spartito con le chiavi antiche, quindi c'era anche questo. L'abbiamo vissuta anche proprio come, cioè un po' immersi in quel 1827, anche con del materiale dell'epoca quasi.
Dille suon che l'amo e dille che
La voce del tenore Francesco Santoli in uno stralcio dagli Arabi nelle Gallie di Giovanni Pacini. Non si tratta del tenore che ha interpretato Agobard a Paldwildbad, trattandosi invece di Michele Angelini, che sarà nostro ospite la settimana prossima. Prima di tornare al direttore d'orchestra Marco Alibrando e conoscerlo un po' più a fondo, voglio ricordare che gli arabi nelle Galli, appunto andati in scena a Bad Wildbad per il Rossini Festival di Wildbad. Perché? Perché Rossini nel 1856 si era recato per le cure termali, appunto, nella Foresta Nera. Allora, sentiamo un po' Marco Alibrando, chi è?
Beh, io come direttore d'orchestra, ma prima anche come pianista, come musicista, sono sempre stato in contatto con questo repertorio, il repertorio del bel canto, anche appunto di autori bravi. Infatti, una delle mie prime esperienze musicali come pianista fu proprio a Bad Wildbad nel 2011-2012. Ricordo, a parte le opere di repertorio rossiniane, ma dove affrontammo il Noce di Benevento di Balducci, che era quest'opera scritta originale per due pianoforti, di cui uno a quattro mani, con cinque ruoli femminili. Poi ricordo anche Marcantonio di Pavesi, I Briganti di Mercadante. Quindi questo è un repertorio che mi affascina, mi incuriosisce molto. Chiaramente è sempre facile cadere nel confronto con gli autori più celebri come Bellini, Donizetti, ovviamente Rossini, però è molto affascinante trovare proprio la personalità di questi compositori ritenuti minori. Forse lo sono, forse alcune opere erano per convenzione, non hanno dei momenti così originali, però è sempre molto affascinante. Questo è un che mi affascina molto, pur non avendo io come musicista, diciamo, limiti di repertorio, invece spaziare dal barocco alla contemporanea. Quindi diciamo che trovo che il musicista moderno debba un po' essere curioso di affrontare il maggior numero di autori possibili.
Marco Alibrando, tu dove ti sei formato?
Io ho studiato prima al Conservatorio Verdi di Milano, poi all'Accademia Chigiana di Siena, con una breve parentesi a Berlino, un breve Erasmus all'Università di Berlino. Porto, insomma, grandi bei ricordi nel cuore di questa esperienza. E quindi ho studiato con il maestro Renzetti, con il maestro Gelmetti, sono stato assistente di Antonino Fogliani, di Ivan Fischer. E quindi anche avuto influenze anche da direttori d'orchestra che fanno repertori molto diversi tra loro. E questo l'ho sempre trovato molto, molto stimolante. Quindi da Rossini a Bartok, da Wagner a Verdi, da Puccini a Mercadante, un po' di tutto.
E questo è molto importante perché effettivamente ti permette di allargare la mente e poi anche forse di capire che la musica è una sorta di torrente che diventa fiume, che poi va verso il mare e non invece qualcosa di episodico come potrebbero essere i laghi alpini, ciascuno diciamo circoscritto tra le montagne. E in effetti anche in musica nulla si crea, nulla si distrugge se vogliamo. Il compositore coevo, quello che viene dopo, tiene presente comunque l'influenza di chi l'ha preceduto, soprattutto se è un compositore che ha dettato legge. In questo caso, vabbè, abbiamo a che fare con uno dei più grandi della storia della musica, Gioachino Rossini, il quale non può non aver influenzato tutto quello che è venuto dopo e generalmente viene sottolineato dai compositori dell'Ottocento, sicuramente. E nel futuro che cosa ti ritrovi?
Nel futuro, in questo momento, poco bel canto, poco Rossini. Fantini, ma dirigerò la mia prima opera in lingua russa, che è Argena Niegin, in Olanda, per la Netherlands Race Opera. E questa è una, per un non madrelingua, richiede molto tempo di studio, ma questa cosa la reputo una fortuna. Già in passato con altre opere non in lingua italiana ho avuto necessità di dedicare più tempo, ho diretto due produzioni di Barba Blu di Bartok. In questo caso il direttore non di madrelingua deve fare un lavoro più approfondito del testo, che andrebbe fatto anche quando si deve fare, e lo faccio se posso, anche se le opere ovviamente in italiano. Poi avrò una ripresa ai Barbieri di Siviglia, alla Deutsche Oper am Rhein, una ida al Coccia e vari concerti, insomma, tante cose da preparare.
Bene, io ti ringrazio di questa chiacchierata, naturalmente ti auguro ogni bene e naturalmente avrò opportunità di venire ad applaudirti nuovamente. Grazie ancora al direttore d'orchestra, il maestro Marco Librando. La voce di Renata Scotto, scomparsa la settimana scorsa, qui nel Vissi d'arte dalla Tosca di Giacomo Puccini, nella direzione di James Levine. Voltiamo pagina e incontriamo due ospiti per la ultima puntata dedicata ai cantori virati, il compositore, musicologo, eccetera, eccetera, Nicola Petruzzella, che già conosciamo, e novità, il controtenore Antonio Giovannini, che ascoltiamo in 20 turbini prestate dal Rinaldo di Georg Friedrich Händel.
Yeah.
Abbiamo ascoltato un'aria, 20 turbini prestate dal Rinaldo di Handel, la voce di Antonio Giovannini, controtenore. Benvenuto nel Ridotto dell'Opera.
Grazie, buongiorno a tutti.
E intanto naturalmente salutiamo anche Nicola Petruzzella che ci accompagna ormai da parecchie puntate. Buon pomeriggio.
Buon pomeriggio a te e un buon pomeriggio ad Antonio e a tutti gli ascoltatori.
Incomincerei da Antonio Giovannini. Controtenore, ti piace la definizione o invece, come qualcuno preferisce, male soprano piuttosto che altri termini, falsettista? C'è chi aborre l'una o l'altra definizione e ne predilige.
Io mi definisco controtenore, ma per un semplice motivo, perché controtenore racchiude in realtà in questa parola tutte le possibilità di una voce maschile in falsetto, quindi dal repertorio contraltile, mezzo sopranile e sopranile. E dato che io sinceramente ho spaziato abbastanza nei vari registi, perché ho fatto ruoli Senesino, ruoli Farinelli, un ruolo Carestini, cioè che sono veramente molto diversi come tessitura, cioè non mi è mai piaciuto tipo etichettarmi casomai come contraltista oppure sopranista, anche perché diciamo è sempre stata la mia una voce un pochino a cavallo, stava abbastanza comodo sia in tessiture acute che in tessiture un pochino più gravi, quindi cioè controtenore diciamo è la parola che mi rispecchia in maniera più specifica secondo me.
Hai ragione, però ecco io farei dei distinguo perché molto spesso nel pubblico, magari anche nei critici e negli interpreti spesso si tende un po' a fare io non dico d'ogni erba un fascio, ma d'ogni fiore un mazzo, quando sì. Si parla dei vari repertori, nel senso che tanti mi dicono il controtenore si dedica alla musica antica. A parte che è un po' difficile mettere un punto tra musica antica e musica moderna, la scoperta dell'America che ci dà un certo, o la nascita di Gesù Cristo per chi ci crede. Ma ecco, cantare Monteverdi e cantare Handel, Vivaldi o il Settecento o addirittura Mozart, ci sono grosse differenze. Quindi tu come hai incominciato e poi come ti sei mosso?
Esattamente. Io ho cominciato, la mia evoluzione è passata direttamente dal Voce Bianca, in cui ho cantato tantissimi ruoli da voce bianca al Teatro Comunale di Firenze, Flauto Magico, Macbeth, Cantai Exultate Jubilate, sempre lì al Teatro Comunale di Firenze, e poi sono passato chiaramente alla musica, quella rinascimentale, da quando avevo 17-18 anni, cioè la mia voce si adattava benissimo a quel tipo di tessitura, era una voce schiettamente, a quel tempo veramente schiettamente sopranile, anche perché non avevo ancora cominciato lo studio proprio della tecnica vocale, anche perché ero giovane. E quindi ho fatto tantissimo repertorio madrigalistico, che anche quello è un repertorio che i controtenori frequentano tantissimo, però alcune categorie di controtenori, perché non è che tutti riescono a fare polifonia, come non tutti riescono a cantare opera. E poi ho cominciato con il 700 di Cavalli, con Elio Gabalo di Cavalli, e quello fu proprio il mio debutto in un ruolo titolo, e avevo 19 anni. E da lì, pian piano, nel corso degli anni, la voce si è assestata, per quanto mi riguarda, soprattutto per il repertorio del 700 di Handel, Vivaldi. Diciamo che è stato anche, andando un pochino più avanti con gli Omelli, chiaramente, e alcuni Mozart, però diciamo il mio repertorio veramente d'elezione è stato Handel, Vivaldi, Porpora. Di Porpora, per esempio, io ho cantato in teatro in Mitridate, di Porpora era un ruolo Farinelli, però in concerto, per esempio, ho sempre cantato arie del repertorio della Scuola Napoletana. E diciamo in teatro come opera, proprio più in maniera proprio più specifica, sono sempre stato su Vivaldi e Handel soprattutto. Ho un po' tralasciato, però questo per una qualità vocale mia, il repertorio dopo i 20 anni, il repertorio quello madrigalistico o anche quello
Monteverdi.
Monteverdi, che io non ho cantato tantissimo, proprio perché le particolarità della mia voce, diciamo la parte migliore, riguarda il canto di agilità, quindi essendo che in quel repertorio è assente, ma ci si aspetta altri tipi di particolarità. Il repertorio di Monteverdi pone un'attenzione alla parola estremamente maggiore rispetto a un'area di coloratura di Handel. Sinceramente, sono andato molto dietro al mio gusto personale e a quelle che erano, diciamo, le esigenze del mio strumento. L'unico ruolo che canterei volentieri di Monteverdi sarebbe tipo Nerone, quello sì, Nerone di Incoronazione di Poppea. Però ancora non, cioè, non l'ho mai fatto, proprio perché a volte mi è stato chiesto, però, quando potevo scegliere se fare o quello, perché chiaramente le produzioni si accavallano sempre, quello oppure casomai un'Agrippina di Handel, andavo sempre a scegliere un
Eh
qualche cosa
beh,
tipo
ma
di Handel, perché
certo.
andavo dietro a quello che era il mio gusto e anche la particolarità della mia voce.
Ma tu sei fiorentino?
Sì,
E
si
quindi la
sente.
Camerata dei Bardi, il
Ah sì,
recitar
certo.
cantando, dovresti averlo nella genetica proprio,
Sì.
eh.
Esattamente, diciamo che c'è tanto recitar cantando, anche considerando la mole di recitativi, che sono tipo su 4 ore di musica ci sono 3 ore di recitativi, anche, diciamo che anche in Handel o Vivaldi c'è la possibilità, insomma, di scolpire bene la parola.
Senti, prima di passare alla considerazione di un castrato, l'ultimo castrato, gli ultimi due castrati che non militavano più, ahimè, in teatro, ma solamente in ambito ecclesiastico,
Certo.
con Nicola Petruzzella, un'ultima domanda. Appunto, il rapporto voce, volume di voce del controtenore e lo spazio, perché effettivamente erano opere create per lo più per spazi. Non dico limitati, ma non straordinariamente vasti, e con orchestre naturalmente che erano piuttosto limitate, perché anche in Handel spesso abbiamo 15-20 elementi e non ne abbiamo 40-50, eccetera. Tu lì come ti sei gestito? Cosa ti è capitato nella tua carriera? Sempre un letto di piume, oppure invece hai avuto anche delle problematiche in relazione proprio alla caratura vocale e agli spazi circostanti?
Allora, diciamo che grosse difficoltà proprio relative al volume non ce l'ho mai avute, perché sinceramente ho trovato sempre direttori che erano molto attenti alle esigenze dei cantanti, anche perché penso che se un direttore si approccia appunto a questo repertorio è perché ha la passione per la vocalità, il rispetto per la vocalità, chiaramente. Poi ora anche questa è un pochino un'affermazione che non vale più al giorno d'oggi, perché mentre casomai forse 20-25 anni fa veramente i controtenori avevano delle voci più esili, ma anche perché la tecnica si doveva un attimino assestare, siamo delle vocalità comunque nuove, perché ovviamente noi con i castrati non abbiamo niente a che spartire, è un tipo di vocalità completamente differente. Abbiamo nell'arco di questi decenni imparato anche noi la fisiologia del nostro strumento, il modo di respirare, che si avvicina molto a quello delle altre voci, ma mentre 30 anni fa era quasi impossibile sentire un controtenore con una voce che vibrava, adesso invece è la normalità, perché 30 anni fa un controtenore doveva per forza avere una voce fissa, era quella la prassi, e chiaramente limitarsi ad un'emissione fissa senza trovare spazi, senza trovare un ancoraggio proprio in tutto il corpo, chiaramente ti limita molto nel volume,
Certo,
ovviamente.
sì, tra l'altro voglio dire, la costruzione della voce maschile del controtenore non è completamente diversa dalla costruzione della voce femminile nel soprano. Anche lì si tratta di voce, tra virgolette, falsa, perché una donna in natura non canta come Jessica Pratt, voglio dire, canta in un altro modo.
Assolutamente, infatti chiaramente ci vuole, come per tutte le voci, una predisposizione di natura e chiaramente è ovvio che noi cantiamo sui tre registri perché noi abbiamo il registro di petto, il primo passaggio e il secondo passaggio. Su questo non c'è, mentre le voci maschili pure che cantano in voce di tenore, di baritono, il passaggio è uno solo, cioè noi ne abbiamo due chiaramente, cioè dal nostro registro parlato, che è il registro parlato delle donne, c'è il primo passaggio alla voce di testa e poi il secondo passaggio al registro degli acuti e chiaramente queste sono tutte cose che si imparano nel tempo con grandissimo studio perché questo, cioè aprendo e chiusa parentesi, se un pianista studia 10-12 anni, non vedo perché un cantante dopo un anno deve per forza andare a cantare in teatro. È uno studio meticoloso sullo strumento, esattamente come se lo strumento fosse fuori da te, fosse un pianoforte o un violino.
Ooh!
Eravamo in colloquio piacevole e molto interessante con il controtenore Antonio Giovannini. Abbiamo ascoltato, diciamo, a tradimento il Crucifixus dalla voce invece di Alessandro Moreschi, l'ultimo castrato della Sistina. E quindi ritorniamo con Nicola Petruzzella, il quale ci fa un mini excursus su quello che è stato il destino degli ultimi castrati della Cappella Sistina, i quali tuttavia ambivano anche il prodursi, non dico sulle scene teatrali, ma sicuramente nei salotti, e ne avremo testimonianza poi dall'aria che concluderà la parentesi castrati ottocenteschi, in cui il medesimo Alessandro Moreschi ci canterà un'aria di Tosti. Dobbiamo naturalmente tenere presente che i mezzi di registrazione non erano quelli di oggi. La voce di Moreschi ha uno stile di canto che non è quello che era stato dei castrati, perché naturalmente aveva subito tutte le inflessioni del romanticismo e del verismo, e infine che Moreschi non era più proprio nella primavera della sua esistenza di interprete. E quindi spesso mi sento dire: mamma mia, come cantavano male i castrati. Noi ne stiamo ascoltando uno che non si trovava in condizioni idonee per, diciamo, rappresentare una categoria. Molto meglio oggi rivolgersi ai controtenori oppure ai cantanti femmine, che siano soprano o contralto, che eseguono il repertorio dei castrati, appunto. A questo punto ti lascio introdurre questi due individui, ecco, che sono Moreschi e Mustafà.
Sì, ecco, diciamo che nel corso del XIX secolo si chiude il cerchio sui castrati lì dove era appunto iniziato. Nella prima puntata abbiamo parlato dell'avvento dei castrati nelle cappelle di Costantinopoli e poi proprio nella Cappella Pontificia. Ed è lì che si chiude con la musica sacra l'era dei castrati. E la scomparsa dei castrati dai teatri sappiamo che non aveva posto fine a questa pratica che continuò a sopravvivere. Che abbiamo parlato nella scorsa puntata di Velluti, per esempio, ma questa pratica continuò a sopravvivere all'interno delle chiese e delle cattedrali, soprattutto nello Stato Pontificio. E dobbiamo aspettare il 1870 quando la castrazione fu bandita. E per i pochi musicisti castrati rimasti fu un momento molto particolare, soprattutto perché furono oggetto anche di osservazione e di curiosità da parte dei critici musicali e del mondo musicale in generale. I superstiti si trovavano proprio all'interno della Cappella Sistina. I maggiori sono appunto Domenico Mustafà e Alessandro Moreschi. Domenico Mustafà, nato a Perugia nel 1829, aveva una voce di soprano, e fu ammesso prima nella Cappella Giulia nel 1842, poi nel 1847 ebbe modo di studiare con Saverio Mercadante, ricordiamo, compositore di scuola napoletana pugliese, di Altamura peraltro. E poi fu introdotto nella Cappella Pontificia nel 1847. È curioso vedere come Mustafà fu poi eletto come direttore perpetuo del coro pontificio ed ebbe però poi delle scontrature con Lorenzo Perosi. Lorenzo Perosi, il quale aveva uno stile completamente diverso, non vedeva di buon occhio i castrati e quindi nel 1902 Papa Leone XIII bandì definitivamente i castrati e Mustafà dovette cedere il proprio posto di direttore in favore appunto di Lorenzo Perosi e si assicurò il fatto che gli ultimi castrati rimasti potessero essere mantenuti fino alla pensione. L'ultimo castrato della Cappella Sistina è appunto Alessandro Moreschi, definito l'angelo di Roma, che nacque appunto nel 1858 e morirà poi a Roma nel 1922. Dobbiamo molto a Moreschi perché fra il 3 e il 5 aprile del 1902 furono fatte delle registrazioni fonografiche sulla sua voce. È chiaro che dalle registrazioni emerge un'estetica tardo-ottocentesca, con grandi portamenti sugli intervalli larghi. Appartiene, se vogliamo, ad un gusto per noi superato. La qualità delle registrazioni, come dicevi prima, non è delle migliori perché i mezzi non sono gli stessi, però vediamo proprio l'umiltà dell'artista e il rispetto nei confronti degli uomini e soprattutto dell'arte.
Castrato dalla faccia tonda, si diceva, perché aveva conservato un aspetto fanciullesco anche durante la maturità. E noi lo abbiamo ascoltato nell'ideale di Tosti, quindi qui un certo tipo di gusto, come si può dire, fin de siècle, ci può anche stare, forse ci irrita un momentino di più con l'Appetit Messe solennelle di Gioachino Rossini, anche se quella stessa non era stata composta agli albori della parabola rossiniana, ma già in epoca piuttosto avanzata, con interpreti come le sorelle Marchisio, le quali peraltro avevano in repertorio anche opere di Verdi, lo sappiamo, e anche opere, diciamo, della nuova scuola. Tornando all'altro ospite di oggi, Antonio, mi piacerebbe sapere, ecco, però, un cantante di questo genere che viene avviato per lo più, diciamo, un rigore stilistico, spesso alla musica da chiesa, spesso all'oratorio, spesso all'esecuzione. Come poi trova la dimensione scenica? Tu hai studiato quindi per proporti sul palcoscenico come? Questo coinvolge naturalmente tutti i cantanti lirici in generale. Diciamo che il controtenore spesso viene un po' collocato in una nicchia, ecco, un po' statica, se vogliamo.
Diciamo che sì, chiaramente l'arte scenica famosa coinvolge praticamente tutte le vocalità. Diciamo che io la prima volta sono salito su un palcoscenico, avevo 13 anni e già quando ci sono entrato come corista ero nel coro delle voci bianche e da quei primi passi chiaramente lavoravi con registi comunque. Io ho fatto per esempio il Fatato Magico della Julie Taymor, cioè i registi comunque ti davano delle indicazioni che poi ti sono rimaste anche nel futuro. Chiaramente poi ho studiato con vari maestri la tecnica della comunque recitazione, perché chiaramente quando monti sul palcoscenico devi capire come ci si mette, e quello che sinceramente è stato per me, fin da veramente da quando ero poco più che adolescente, è stato il lavoro con i vari registi che mi ha veramente aiutato a trovare praticamente quello che secondo me è la cosa più importante nel teatro, è la verità dell'interpretazione. 4 anni fa, sì, 2019, ho fatto per la prima volta l'Orfeo di Gluck con la regia di Stefano Poda, e lui è un regista, per esempio, che nonostante fosse già 20 anni che cantavo in palcoscenico opera, mi ha fatto trovare una profondità nella ricerca dell'emozione vera, non di quello che è artificio o tecnica di recitazione, che poi chiaramente uno cerca di riportare sempre anche in altri. Insomma, in tutte le produzioni che fa, però dipende sempre dalla vocalità. Se la tua vocalità è una vocalità operistica, anche se sei un controtenore e canti in teatro, se è una vocalità più adatta alla musica sacra, con determinate quindi caratteristiche, una voce più casomai anche pulita, più chiara anche di emissione, che con più facilità nel fare le emissioni fisse, perché chiaramente anche quando canti Bach ci sono determinati cromatismi che devono essere fatti con un'emissione comunque fissa, mentre in Handel casomai ci si aspetta come si può dire, uno slancio, una vocalità più che si avvicina un pochino di più al bel canto. In Bach, per esempio, è più una musica di tipo strumentale, come anche in Telemann. Per esempio, ho fatto un'opera di Telemann che era veramente molto difficile proprio per questo motivo.
E anche lì abbiamo parlato prima di differenze stilistiche da Monteverdi agli autori del pieno Settecento, ma anche poi appunto la regionalità, la nazionalità del compositore, soprattutto quando si parla di Bach e non di Hasse o Händel che si sono trasferiti
Certo.
massicciamente, diciamo, in altri territori, chiaramente l'utilizzo poi degli interpreti era o locale o comunque, diciamo, indirizzato a un certo tipo di scuola. L'ultima domanda ti rivolgerei. Alcuni tuoi colleghi vanno anche in repertori che non sono scritti per castrati o per cantanti del Settecento, ma per esempio, non so, su Offenbach con la Belle Hélène, su I Cherubini di Mozart, addirittura sulle Semiramidi e sulle Donne del Lago di Rossini. Ecco, tu nel tuo percorso li intravedi o li hai già sfruttate queste opportunità o preferisci, tra virgolette, consacrarti a quello per cui mediamente la tua voce di controtenore è stata destinata?
Diciamo che io non sono così purista, nel senso di dire che, oddio, non canto Rossini, però lo faccio più in ambito concertistico che non di opera completa, perché l'opera completa diventa veramente pesante per la mia vocalità, perché comunque si tratta di altri tipi di orchestra, altri tipi di
Dei
un impatto
colleghi anche,
sonoro.
colleghi, perché poi ti arrivano vicino dei colleghi diversi, chiaramente da quelli delle
Anche
compagini barocche.
sì, sicuramente può darsi, anche questo può essere, però più che altro è l'impatto sonoro che ci si aspetta da una voce rossiniana. Diciamo che forse da qui a qualche anno cioè, mi potrebbe anche piacere provare, diciamo, giusto come tentativo, però diciamo che resta un unicum chiaramente, non le arie di Donna del Lago, le arie di Tancredi, cioè queste le ho cantate tutte tantissime volte, però sempre cioè, è diverso, perché lì si tratta proprio dopo di cantare concertati, anche concertati a volte sembra banale, ma canti l'aria tranquillamente, poi arrivi, c'è il concertato dove ci sono 4-5 frasi con orchestrazione pesantissima e fai più fatica a fare quelle 4-5 frasi nei concertati che non a cantare 2-3 volte di fila l'aria.
Hai centrato tantissime tematiche che svilupperemo anche di seguito. A questo punto ti ringrazio di essere stato in nostra compagnia. Ci lasciamo ancora con
Grazie
una tua esecuzione. Naturalmente, adesso sceglierò nel ventaglio delle proposte. Grazie ancora al nostro simpatico ospite di oggi, appunto Antonio Giovannini. Grazie.
a voi. Grazie a voi, grazie.
E salutiamo anche Nicola Petruzzella con la sua carrellata sui castrati. Oggi siamo andati sugli epigoni e poi abbiamo avuto l'onore, anche proprio grazie a te che me l'hai presentato, di avere un controtenore che, diciamo, in qualche modo oggi rispecchia un po' quello che doveva essere l'allure magica di queste figure che a me piace sottolineare, oltre che macchine artistiche, erano anche uomini e quindi dotati di una autentica e profonda individualità. Ecco, questa è la cosa che mi preme maggiormente: individualità artistica, quindi vocale, ma anche umana. E l'abbiamo anche dimostrato parlando di alcuni di essi, che non erano essenzialmente tutti una sorta di mostruosità, di capricci o di vizi, come tante volte invece vengono descritti da una stupida aneddotica. Grazie Nicola.
Grazie a te, Giorgio, e un caro saluto a tutti gli ascoltatori.